Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buongiorno a tutte e a tutti, Gemini Network, con noi c'è Francesco Cappello. Oggi parliamo di guerra, ma cominciamo da un appello firmato da centinaia e centinaia di persone fuori l'Italia dalla guerra, una campagna alla quale partecipa anche fra i promotori Mario Di Nucci, Francesco Cappello, e della quale sulla quale vorremmo che Francesco ci relazionasse un po'.
Sì, grazie Federico. La campagna si chiama Fuori l'Italia dalla guerra, è una campagna ad adesione individuale. Diciamo, ci sono stati più che promotori, li chiamiamo iniziatori della campagna. Al primo punto della campagna c'è l'osservazione che la guerra, piuttosto che cercare di fermarla, la si sta alimentando. Alimentando come? Ma inviando armi, che è una cosa terrificante. Piuttosto che mandare negoziatori di pace, si inviano armi e si finanzia la guerra. Non solo, ma gli si dà un supporto logistico. È notizia ora ufficiale che 20.000 militari ucraini sono stati addestrati dagli europei. Ecco, e poi le sanzioni. È un appello che si muove contro le sanzioni alla Russia. Sono 10.000 le sanzioni che da diversi paesi sono state avviate contro la Russia, ma queste sanzioni stanno letteralmente bombardando economicamente l'Europa stessa. Le conseguenze le stiamo vedendo e si parla ormai apertamente di deindustrializzazione in corso. E stiamo vedendo anche dal punto di vista economico un aumento dell'inflazione e contemporaneamente il fatto che appunto l'Unione Europea sta con la sua BCE alimentando questo stato di cose. Come? Beh, piuttosto che perseguire, come scritto nei trattati europei, la stabilità dei prezzi, si fa in modo che i prezzi invece aumentino, perché i costi dell'energia stanno aumentando già da prima della guerra e ci sono delle ragioni ben precise su questo, ma le sanzioni catalizzano questi aumenti dei costi energetici con tutta una serie di conseguenze a cascata. La prima tra tutte è il fatto che il potere d'acquisto di salari e stipendi si sta abbassando, perché appunto si aumenta il costo della vita e non ci abbiamo più quelle protezioni che c'erano un tempo, come per esempio la scala mobile. E quindi siamo in una situazione che continua a peggiorare. Ed ecco l'appello fuori l'Italia dalla guerra, piuttosto che invece alimentarla. Ecco, l'invito a tutti, l'invito è già stato accolto da più di 20.000 persone, tra l'altro la metà di queste hanno motivato il perché abbiano partecipato a questa campagna. Ecco, l'invito a tutti è di andare sul sito fuoriditaliadallaguerra.it e partecipare attivamente. Partecipare, cioè, quindi non è semplicemente una raccolta di firme, ma si vuole movimentare le persone che si organizzano in gruppi, che usino tutta la propria capacità di azione, la propria creatività per tirar fuori l'Italia dalla guerra.
Ecco, un'altra domanda che volevamo porvi come campagna: ma questa guerra era un po' una cronaca di un conflitto annunciato, sia con l'accerchiamento della Russia da parte della NATO e poi anche con un piano di riarmo nucleare che investe anche il nostro paese. Ci vuoi dire di più?
Sì, annunciata, ma certo, annunciata, ma perché molto tempo prima era stato rimosso quello che accadeva in Ucraina. Il colpo di Stato neonazista che è accaduto in Ucraina nel 2014, diciamo, ha fatto sì che l'ingresso nella NATO da parte dell'Ucraina e la volontà di aderire all'Unione Europea fossero messi addirittura all'interno della Costituzione. Ecco, tutto questo pericolosissimo proprio perché negli anni, a partire dalla caduta dell'Unione Sovietica, della disgregazione dell'Unione Sovietica, abbiamo assistito, come hai detto prima, diciamo, a questa espansione della NATO verso est, pericolosissima fino ai confini della Russia. E abbiamo visto addirittura la volontà di aderire da parte di ulteriori paesi, come la Finlandia e la Svezia, ai confini con la Russia. Tutto questo naturalmente ha esacerbato le tensioni fra ormai questi due blocchi, perché il mondo è diviso ormai in un blocco che è un blocco euroasiatico e un blocco anglo-americano, diciamo un blocco occidentale di cui fa parte l'Unione Europea. Quindi sì, tutto era nell'aria e la possibilità che il conflitto debordi dai confini ucraini è sempre più sotto gli occhi di tutti. Il nostro paese è pienamente coinvolto e tra l'altro noi deteniamo, per l'appunto, come tu accennavi Federico, sul nostro territorio, malgrado nel 75 avessimo ratificato il trattato di non proliferazione nucleare che ci vieterebbe di detenere sul nostro territorio armi nucleari, ecco che non solo le deteniamo, ma addirittura rinnoviamo quel parco di armi nucleari. Faccio riferimento in particolare alle B-61 nelle basi del nord di Ghedi e Aviano. Le B-61 stanno per essere sostituite, ne parlava nell'ultima puntata di Grand'Angolo proprio Maglio di Nucci, con le più potenti B-61-12, che sono armi da fist strike nucleare, sono armi con una testata regolabile, non balistiche, ma sono guidabili sull'obiettivo. E l'obiettivo possono essere, per queste armi, i bunker sotterranei dove in caso di conflitto nucleare andrebbero a nascondersi, diciamo a proteggersi, i comandi supremi del paese avversario, in questo caso naturalmente della Federazione Russa. Quindi è chiaro che il nostro è un paese oggetto di ritorsione nucleare. Normalmente partono dalle nostre basi, io abito in Sicilia, qui da Sigonella partono droni che vanno nell'area operativa della guerra, in particolare nel Mar Nero, e sono droni che partecipano, nel caso specifico i Global Hawk, che partecipano alle operazioni militari. L'ultima volta che abbiamo documentato questo è accaduto per l'appunto nel Mar Nero, nel porto di Sebastopoli. Quindi il nostro è un paese pienamente coinvolto e oggetto di ritorsione nucleare. Ma questo deve farci pensare e per l'appunto deve indurre chiunque a partecipare attivamente a questa campagna, perché l'Italia esca fuori da questo stato di cose. Non lo partecipi e semmai tutti insieme si trovi il modo di chiedere, diciamo, che non di alimentare la guerra, ma di portarla nell'immediato a una sua conclusione. Ecco.
prima tu hai parlato delle conseguenze, l'hai menzionate, le conseguenze economiche e sociali della guerra. Noi vediamo una perdita di potere d'acquisto dei salari, un aumento vertiginoso delle tariffe energetiche e dei generi di prima necessità. Ma ci sono anche delle conseguenze prettamente energetiche e c'è il caso Piombino. Vuoi spiegarci cosa sta accadendo a Piombino?
Ma sì, allora, se facciamo un passo indietro, vediamo che i prezzi erano cominciati ad aumentare, i prezzi della materia prima energetica, già prima del 24 febbraio scorso, da prima dell'inizio della guerra, per un motivo ben preciso. L'affidamento al mercato della domanda e dell'offerta della negoziazione commerciale del gas e quindi anche di una commercializzazione borsistica del gas a sostituzione dei vecchi contratti che erano stabiliti in quel caso tra la Federazione Russa e i paesi europei, tra cui il nostro, che erano contratti a lunga scadenza con prezzi stabili nel corso del tempo, prezzi stabili e bassi. Ecco, tutto questo è stato sovvertito già prima dell'inizio della guerra e abbiamo visto i prezzi aumentare. Li abbiamo visti aumentare nel caso del gas contrattato nella borsa olandese, nella TTF, abbiamo visto aumentare fino a 17 volte i prezzi che c'erano nel 2019, cioè da 20 euro a megawattora a 340 euro a megawattora, con le conseguenze che di destabilizzazione del sistema economico evidenti a tutti. Ora li stiamo vedendo di nuovo calare, mantenendosi sempre intorno ai 100 euro a megawattora, quindi 5 volte di più. Perché stanno calando? Ma per un motivo molto semplice, per il fatto che la domanda dell'energia sta calando in seguito al fatto che molte aziende stanno rallentando la loro produzione, determinando quindi tra l'altro, quindi molte stanno rallentando la loro produzione, alcune addirittura si sono messe in pausa, altre stanno delocalizzando. Quindi c'è un processo di questo tipo per cui la domanda di energia cala e stiamo vedendo un calo anche qui del prezzo. Ma cosa sta succedendo, per venire alla tua domanda? Ma c'è un processo di sostituzione del gas doganale. Ricordiamo che dalla Russia noi prendevamo il 40% della nostra fornitura energetica di gas, ci veniva dalla Russia. Ecco, e c'è una sostituzione con il gas naturale liquefatto, molto più caro, proveniente per il 40%, per il 43% se ne rifornisce ora l'Europa, tra cui il nostro paese, proveniente per il 43% dagli Stati Uniti e poi da altri paesi quali il Qatar, l'Algeria, l'Azerbaigian. Ecco. E in pratica cosa si sta facendo? Si sta sostituendo il gas doganale con gas naturale liquefatto. L'intenzione è questa. Ed ecco per l'appunto Piombino. A Piombino, in deroga a tutte le leggi sulla sicurezza, a protezione dell'ambiente, si vuole installare un enorme rigassificatore. Un rigassificatore nel porto della città. A dispetto per l'appunto della sicurezza e delle leggi vigenti, con dei procedimenti, con degli iter agevolati, con dei procedimenti, procedimento unico addirittura, per cui in 120 giorni, malgrado le opposizioni della popolazione locale o degli enti coinvolti, tra cui Capitaneria di Porto, eccetera, eccetera, quel rigassificatore va fatto e va piazzato a pochi metri dai centri abitati. Quando abbiamo visto, tutti sappiamo che un po' più a nord un rigassificatore di tale fatta esiste già, ma è posizionato a 22 chilometri dalla costa. Ed è impossibile avvicinarsi a quel rigassificatore perché un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno dice che per motivi di sicurezza tu non puoi transitare nelle acque per un diametro di 30 km intorno al rigassificatore, non puoi transitare in quelle acque dove insiste il rigassificatore tra Livorno e Pisa. Ecco, viceversa, l'emergenza creata bypassa le normative esistenti e piazza un rigassificatore ancora più grosso, quello tra Livorno e Pisa di 140.000 metri cubi di gas liquefatto, beh, quello che vogliono piazzare a Piombino è di 170.000 metri cubi di gas liquefatto a pochi metri dalla città. In pratica, se le stesse leggi che la Capitaneria di Porto applica Livorno-Tirrenia, il rigassificatore Olt tra Livorno e Tirrenia, Pisa, se le applicasse anche a Piombino, una volta installato il rigassificatore, tutta la città dovrebbe essere evacuata. Quello che stiamo vedendo è che con la questione dell'emergenza energetica, ecco, si riesce a bypassare tutte le leggi esistenti. E tra l'altro aggiungiamo un fatto, che stiamo vedendo anche un paradosso, che il gas naturale liquefatto viene importato dalla Russia. Una buona quota di gas naturale liquefatto sta transitando dalla Federazione Russa ai paesi europei, compreso il nostro, fino a una quota del 17% del totale dell'importazione. E quindi noi stiamo sostituendo il gas doganale a bassi costi, sicuro, con gas naturale liquefatto, pagandolo anche più caro e tra l'altro in barba alle stesse sanzioni alla Russia. Quindi una situazione assolutamente paradossale di cui si avvantaggiano coloro che commercializzano il gas, cioè le grandi multinazionali dell'energia, che preferiscono sostituire quei contratti, che erano contratti che si stabilivano appunto tra stati, con la commercializzazione affidata al libero mercato di gas naturale liquefatto, estremamente più costoso. E aggiungiamo un fatto, che solo questo aumento, cioè che questo aumento dei prezzi del gas ha reso possibile la implementazione di tutta la filiera del gas naturale liquefatto, che altrimenti non si sarebbe potuta realizzare. Perché? Perché era assolutamente non competitivo con il gas doganale. Aumentando i costi, tutta la filiera e la logistica del gas naturale liquefatto, ecco che ora la si può, i privati che la gestiscono, ora la possono realizzare e implementare, non solo nel nostro paese, ma nell'Europa intera. Naturalmente a discapito della sicurezza, dell'economia e di tutto il resto, e a vantaggio di coloro che gestiscono. Tra l'altro, dicevo, dell'ambiente, facciamo un cenno a questo, perché il gas naturale liquefatto è gas che nel caso di quello statunitense viene estratto con dei processi di fracking, che sono assolutamente, questo è certificato, dannosi per l'ambiente. Dovremmo soffermarci su questo, ma poi questo gas va liquefatto, quindi ci sono dei costi energetici e quindi anche ambientali, è trasportato da un continente all'altro. Si pensi che ci vogliono 140.000 litri di gasolio per affrontare i 10.000 chilometri che separano il continente statunitense da quello europeo, quindi per trasportare questo gas, che poi va nuovamente rigassificato. Quindi, da una parte ci dicono che questo è il gas della transizione ecologica, e dall'altra vediamo come tutto questo sia estremamente negato. E poi bisognerebbe parlare anche del cosiddetto mercato degli ETS, cioè l'altra contraddizione: le aziende pagano, cioè un mercato delle emissioni di CO2 in Europa, no? E i prezzi dei permessi per le quote di emissione di anidride carbonica sono decuplicati nell'ultimo decennio. Quindi cosa sta succedendo? Ma che tutto questo fa abbassare la competitività delle aziende europee rispetto a quelle di altri paesi. Metterei in primo piano la Cina, l'India, che si stanno avvalendo sempre di più del gas russo.
Allora, noi ringraziamo Francesco Cappello, è stato come sempre esaustivo, abbiamo parlato di guerra, delle sue ripercussioni sull'economia, con danni probabilmente irreversibili all'economia europea, italiana in primis, ma denunciamo al contempo anche una militarizzazione crescente dei nostri territori. Vogliono costruire una nuova base del Tuscany a Pisa, stanno rafforzando altre basi militari in giro per lo stivale, con l'idea che il militare sia un'occasione da non perdere, quando poi in realtà i fatti economici e i fatti di cronaca ci dicono l'esatto contrario. Invitiamo ad aderire alla campagna Fuori l'Italia dalla guerra, c'è anche un sito internet. Ringraziamo Francesco Cappello per essere stato su Gemini Network.
Grazie a voi.
Radio Grad, la radio libera e resistente.